Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma dall'epidemia di Covid-19 dalla prospettiva italiana. Iniziamo ascoltando un estratto della conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il quale ha riepilogato alcuni dati relativi al numero dei contagiati, ai decessi, alla loro distribuzione geografica e alla loro fascia d'età.
Per quanto riguarda i decessi, noi registriamo 6 in Lombardia, 14 in Emilia-Romagna, 3 nelle Marche, 2 nel Veneto, 2 nel Lazio, 8 in Piemonte, 1 in Liguria e 1 in Toscana. L'1% è nella fascia di età tra 50 e 59 anni, il 10% nella fascia di età tra 60 e 69 anni, 31% nella fascia di età tra 70 e 79, il 44% nella fascia di 80-89 anni e il 14% ultra novantenni. Le persone attualmente positive al coronavirus, questo dato incrementa oggi di 1.598 unità, passa a 7.985, di queste 4.316 sono in ricovero con o strutture ospedaliere con dei sintomi, il 10% è in terapia intensiva subintensiva e circa 3.000 sono in isolamento domiciliare.
Ecco, questo era un estratto della conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, mentre è appena terminata letteralmente quella del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato l'introduzione di misure straordinarie in tutta Italia, non solo in Lombardia e nelle 14 province oggetto sabato scorso del decreto legge. Queste misure comprendono lo stop a tutta l'attività scolastica e universitaria fino al 3 aprile, ma ascoltiamolo.
Noi avremo quindi la sospensione delle attività didattiche prolungata sino al 3 aprile. Questo vale per le scuole di tutti gli ordini e grado e per l'università.
Questo dunque è un estratto della conferenza stampa appena terminata del Premier Giuseppe Conte. Come abbiamo ricordato, nella notte tra sabato e domenica scorsi il governo aveva esteso la cosiddetta zona rossa e disposto una serie di misure per contenere la diffusione del coronavirus, e a Milano si erano viste scene di panico con centinaia di persone in fuga dal capoluogo lombardo prima appunto dell'introduzione di queste misure, volte tra l'altro a scoraggiare e punire gli spostamenti delle persone. Per parlare di tutti questi argomenti ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente da Milano, il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Buongiorno Andrea, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Andrea, riepiloghiamo in ordine rapido e sparso quali sono stati i provvedimenti disposti intanto nella notte tra sabato e domenica, ma anche e soprattutto quelli appena annunciati dal Premier Giuseppe Conte.
Ma certamente, anche perché poi alla fine sono provvedimenti gemelli, semplicemente tra sabato e domenica questi provvedimenti contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri erano rivolti alla Lombardia e ad altre 14 province del nord Italia. Semplicemente pochissimi minuti fa in una conferenza stampa a Palazzo Chigi Conte li ha estesi a tutte le regioni d'Italia, isole comprese. Faccio un rapido elenco di quelli che sono i provvedimenti principali. Conte ha definito Italia zona protetta, in realtà è praticamente tutta la zona rossa, la penisola italiana. Gli spostamenti saranno permessi solamente per motivi di lavoro giustificati, così come motivi di salute o necessità primarie. Monitorati dalle forze dell'ordine e organizzati tramite autocertificazioni che, come ha ricordato Conte, comunque sono contemplate dall'ordinamento giuridico italiano, quindi ovviamente chi tra i cittadini non dovesse certificare il vero può essere sicuramente punito a norma di legge. C'è il divieto assoluto degli assembramenti. Nei giorni scorsi, anche come reazione nel nord Italia soprattutto, ma anche nel sud, abbiamo visto momenti di socialità quasi come a voler opporsi al virus. Niente di più deleterio quanto poi ha fatto notare anche Conte, quindi il divieto degli assembramenti, i locali lo sappiamo, dopo le 18 non possono più restare aperti e a maggior ragione in tutta la penisola, non solamente nella Lombardia, in quelle 14 province interessate nel decreto del weekend scorso. Il futuro nelle nostre mani, ha detto, Conte, tutti restino a casa, ci sarà anche lo stop della Serie A, uno stop agognato, perché poi abbiamo vissuto tantissime polemiche, lo sapete, il calcio è lo sport per eccellenza nella penisola italiana, sono tutti di fatto appassionati, è stato uno degli ultimi baluardi ad interrompersi davanti a questa emergenza, alla fine cogliendo l'allarme del presidente del CONI Giovanni Malagò, del ministro Spadafora, alla fine anche il governo ha disposto lo stop della Serie A e di tutti i campionati di sport, delle manifestazioni sportive, la chiusura delle palestre e quindi di ogni forma di assembramento, anche solamente a porte chiuse. L'abbiamo visto anche ieri sera con Juventus-Inter, il match del campionato, giocato a porte chiuse, poi però le foto di rito della gioia della Juventus negli spogliatoi, guarda caso tutti abbracciati, tutti a dare un cattivo esempio loro malgrado alla miriade di tifosi e sostenitori che seguono il calcio. La sospensione, l'avete detto voi, nelle scuole, nelle università è ampliata fino al 3 aprile in tutte le regioni italiane. Un'altra piccola grande novità è quella che vi è al vaglio l'ipotesi di un supercommissario che ha specificato Conte, in particolar modo che potrebbe occuparsi di come attingere i macchinari che servono ovviamente per le terapie intensive. Per chi se lo fosse perso, ovviamente la terapia intensiva è quella forma di cura disposta dagli ospedali per chi è interessato in maniera grave da questo coronavirus, da questa fortissima forma influenzale che può essere anche letale soprattutto per le fasce più anziane e per chi ha un quadro clinico particolare. Purtroppo ovviamente, come accade in tutti i paesi, gli ospedali non traboccano di terapie intensive, servono materiali ad hoc, servono medici e infermieri specializzati, insomma un super commissario che possa governare l'acquisto di questi materiali e dirigere anche i malati nei vari nosocomi, allora questo sì, Conte lo sta vagliando, l'ho anche confermato davanti ai giornalisti poco fa.
Senti Andrea, parliamo adesso di quello che possiamo definire un paradosso, che è il tuo caso specifico, perché mentre il governo ha imposto limitazioni ai movimenti di chi vive al nord, tu ti sei ritrovato nella situazione opposta, ovvero nelle ore scorse sei tornato a Milano da Roma. Ci racconti in che modo si è svolto il tuo viaggio e a quali controlli sei andato incontro, cosa prevede il decreto in questo caso? Cioè, non si può andare da Milano a Roma, ma si può andare da Roma a Milano, spiegaci.
No, in realtà si può viaggiare sia da una parte che dall'altra, però ovviamente bisogna avere con sé dei documenti che attestino la necessità di doverlo fare. Io l'ho fatto la settimana scorsa per motivi di lavoro con diciamo non rinviabili, non procrastinabili e però mi ero mosso, ovviamente non era ancora passato nemmeno il decreto tra sabato e la domenica e quindi ero a Roma senza nessun problema. Per tornare a Milano in realtà c'erano dei blocchi, dei checkpoint alla stazione centrale di Milano tali che appunto monitorassero tutti coloro i quali rientravano nella regione Lombardia, nella città di Milano e per capire quali motivi. Ovviamente io rientravo al mio domicilio, quindi avevo con me ovviamente il mio documento di identità ed ero già di per sé tutelato da questo, avevo con me anche una carta dell'azienda per cui lavoro che testimoniava il fatto che fosse necessario che io tornassi nella mia regione di appartenenza e così dovrebbero fare tutti, però al di là del caso specifico è veramente alienante quello che si para davanti ai nostri occhi nelle stazioni piuttosto che negli aeroporti o nelle metropolitane. È veramente una sorta di coprifuoco, sembra veramente un paese morto quello che si para davanti ai nostri occhi, al di là dei militari, delle forze dell'ordine che richiedono i documenti che vi ho appena elencato. L'immagine che mi è giunta agli occhi stasera è che il tabellone delle partenze dei treni, ovviamente con decine e decine di treni pronti a partire da Milano Centrale per altre località, completamente vuoti, nessuno nelle sale di aspetto, insomma, un teatro veramente quasi dell'assurdo, quando fino a poche settimane fa si viveva una quasi normalità, insomma.
Ecco, appunto, scene apocalittiche, come ci sta descrivendo Andrea Eusebio, giornalista di Ala News, in collegamento in diretta da Milano. A questo punto, Andrea, in conclusione, l'hai fatto riferimento tu a questo cambio anche di atteggiamento da parte degli italiani, però intanto ti chiederei di riepilogare brevemente che cosa è accaduto nella giornata che da voi si è appena, appena trascorsa, cioè abbiamo accennato al Piazza Affari che ha perso l'11%, rivolte nelle carceri. Addirittura alcuni medici che hanno ammesso che la situazione negli ospedali ricorda quella di guerra, cioè laddove non si possono curare tutti i pazienti, ma bisogna decidere su chi concentrare gli sforzi per cercare di salvare più vite possibili. E poi, come accennavi tu, l'impressione da qui è che negli ultimi 3-4 giorni la percezione della pervasività, oltre che della pericolosità del virus, sia molto cambiata tra gli italiani, che si sia passati da una generale minimizzazione del rischio ad un'accettazione invece quasi totale delle norme imposte. Effettivamente è così, e come è avvenuto questo cambiamento d'atteggiamento?
Allora, parto dalla tua ultima domanda. Sicuramente la politica ha cambiato il suo approccio nei confronti dell'opinione pubblica. Noi abbiamo vissuto questo coronavirus a livello mediatico inizialmente come un allarme molto forte che arrivava dalla Cina, lo sappiamo, e con il paziente 1, che voglio dire è una delle poche cose, delle poche notizie positive della giornata, perché Mattia, il 33enne di Codogno, che è un po' visto come il paziente 1, ha cominciato a respirare autonomamente, quindi è uscito dalla terapia intensiva, è in subterapia intensiva, e quindi diciamo questa è una buona notizia nella giornata abbastanza frenetica che abbiamo vissuto. Dicevo, L'atteggiamento della politica, che da prima era comunque divisa, ha fomentato una sorta di allarme che si è poi affievolito quando Conte e tutti i ministri poi hanno affrontato la situazione, anche i vari governatori della regione, e hanno circoscritto un po' le zone rosse. Allora a quel punto l'opinione pubblica si è un po' calmata, però poi è certo che dopo l'ultimo weekend, quello che poi ha portato al primo vero decreto draconiano, se vogliamo utilizzare questo termine molto in voga in questi giorni, allora lì con l'incremento dei numeri veramente massiccio, lì allora c'è stato una sorta di allineamento della popolazione, un allineamento anche politico, che si parla spesso in queste ore di una sorta di convergenza da parte di maggioranza e opposizione davanti a questo allarme. E quindi sì, tutti stanno cercando di rispettare queste norme. Un altro esempio può essere anche la stessa Milano, che per bocca del sindaco Sala nelle settimane passate aveva anche coniato questo hashtag Milano non si ferma, perché proprio per andare in controtendenza all'allarme che andava dilagando, adesso c'è poco da dire: Milano non si ferma, è ferma Milano, ma è ferma tutta l'Italia. Quanto agli istituti penitenziari di oggi, sì, è un'altra forma in cui si è manifestato il coronavirus. Sono 27, pensate un po', i penitenziari che hanno registrato delle sommosse interne da parte dei detenuti. Il tutto è stato originato dal fatto che per il coronavirus, per le misure del coronavirus, si sono disposte limitazioni nei contatti fra i detenuti e i familiari. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della rabbia di questi detenuti. Ne sono morti addirittura 7, perché nel tentativo di evasione sono stati anche, diciamo, assunti per esempio degli psicofarmaci entrando nelle infermerie e rompendo, scassinando i vari armadietti dove erano contenuti questi farmaci. Ovviamente parliamo di detenuti anche in carcere da parecchi anni. Addirittura 50 sono quelli che sono evasi dal carcere di Foggia, 36 poi pare siano stati bloccati, ma comunque si è registrato anche questo. E in generale si sta, diciamo, facendo forte anche una riflessione sul sovraffollamento delle carceri, soprattutto in questo caso. Infine della borsa, l'hai detto tu stesso Dario, una delle giornate peggiori dal 2008 ad oggi, non solamente in Italia, anche Wall Street ha chiuso con il 7,83%, era dalla crisi di Lehman Brothers del 2008 che non si respirava una crisi del genere. L'oro ai massimi, abbiamo azzerato tutti i guadagni della borsa italiana di Piazza Affari che abbiamo registrato nel 2019. Insomma, scenario apocalittico è un termine che è quanto mai calzante, il termine di questa giornata.
Allora ringraziamo per avercela descritta nel dettaglio il nostro corrispondente da Milano, il giornalista di Alla News Andrea Eusebio, al quale a questo punto diamo l'appuntamento ai prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti su quel che sta accadendo in tutta la penisola. Grazie ancora Andrea e a presto.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.